gli incontri di Rete 1.
Buongiorno e ben ritrovati da Michela Daghini in questo spazio. Il nostro ospite oggi è un filosofo che lavora da anni sulle trasformazioni del nostro vivere, vedere, abitare il mondo, muovendosi tra spazio, percezione, potere, ecologia. È Matteo Vegetti, voce autorevole nello studio di come le tecnologie e le forme dello sguardo, anche quelli che arrivano dall'alto, quindi droni e satelliti, stiano cambiando le nostre vite, le città, le relazioni globali e la nostra coscienza ambientale. Professore alla SUPSI e all'Università della Svizzera Italiana, dirige il progetto internazionale Rivoluzione Spaziale Aerea, di cui la SUPSI è capofila, sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero con partner atenei svizzeri, europei, americani d'eccellenza come la Sorbonne e la University of California Santa Barbara. Una ricerca che studia l'impatto di satelliti, visioni automatiche sui nuovi modi di governare il pianeta. Matteo Vegetti lo conosciamo naturalmente anche come anima dei cicli di Emergenza Terra, appuntamento ormai consolidato, molto seguito, dedicato all'ecologia e alla complessità ambientale. Ha insegnato estetica al Politecnico di Milano e collabora con la Sapienza di Roma nel Master in Geopolitica, portando la dimensione dello spazio appunto nei linguaggi delle relazioni internazionali. In sua compagnia oggi cercheremo anche di capire come lo sguardo dall'alto stia trasformando il nostro modo di pensare il mondo, il nostro pianeta e la responsabilità che abbiamo di proteggerlo. Matteo Vegetti, benvenuto.
Grazie mille, piacere.
Come sta?
È un periodo ricco, diciamo, intenso sotto il profilo del lavoro, degli impegni, sicuramente. È un momento anche, diciamo così, molto drammatico per tutti noi, no? Dal punto di vista storico e politico. E questo, diciamo, riverbera anche sulla, in un certo senso sul mio lavoro, perché abbiamo relazioni con gli Stati Uniti, dobbiamo spesso viaggiare, muoverci, quindi diciamo anche un impatto in questo senso.
Tra l'altro sta per partire proprio per il progetto di cui accennavo, di cui parliamo fra poco. È tutto pronto per,
sì,
per
sì,
la partenza?
Quasi tutto pronto. Andrò a fare un soggiorno di studio e ricerca a Washington, alla prestigiosa istituzione lo Smithsonian, che è il museo più grande al mondo sull'aeronautica, e non soltanto sull'aeronautica, ma diciamo dall'origine dell'aeronautica fino alle imprese spaziali, compresi diciamo tutti quegli dispositivi elettronici che hanno accompagnato l'evoluzione della conquista dello spazio. Quindi una mecca da questo punto di vista per certi tipi di ricerche come le mie.
Emozione?
Abbastanza, sì.
E starà quindi 3 mesi a Washington?
Sì, su per giù, 2 mesi e mezzo di ricerca farò, sì.
E come si prepara la partenza?
La partenza, diciamo, si prepara dal punto di vista scientifico, cercando di mettere a fuoco quelle domande che poi ci accompagneranno quando saremo a Washington. Con me ci sarà anche una giovane ricercatrice postdoc, e siccome questi archivi sono immensi bisogna andare con una domanda o due o tre in tasca, perché sennò si rischia di perdersi. È anche un po' un parco giochi, perché ci sono milioni di documenti, di filmati, di oggetti naturalmente legati alle imprese spaziali. Quindi per non perdere tempo in questo meraviglioso luogo occorre andarci preparati. E naturalmente questo richiede un po' di impegno.
E il museo dove si colloca nella città?
Il museo si trova in pieno centro, a pochi passi dalla Casa Bianca. Sono praticamente uno di fianco alle altre. Quindi sì, diciamo, anche da questo punto di vista mi porterà in un punto, diciamo, di osservazione privilegiato della storia contemporanea.
Assolutamente privilegiato.
Sì, in un certo senso sì.
Ecco, Matteo Vegetti, lei è cresciuto a Milano in una famiglia dove il pensiero era di casa, una madre nota psicoterapeuta, Silvia Vegetti Finzi, con uno sguardo attento alle relazioni, al femminile, al materno, all'infanzia, ai bambini. Un padre, Mario Vegetti, autorevole, insegna storico della filosofia fra i più noti. Che infanzia è stata la sua, in mezzo ai libri, con 2 genitori accademici e tra 2 sguardi così diversi in fondo, ma così fortemente formativi?
L'infanzia è stata una bella, diciamo, un'infanzia molto serena, molto, molto felice. I miei genitori erano entrambi molto impegnati nelle loro carriere, nelle loro attività, nelle loro, diciamo, anche attività politiche, di impegno di quegli anni. Quindi è stata una bellissima infanzia. Loro però, diciamo, non erano naturalmente sempre presenti per via di queste ragioni, ma diciamo è stata un'infanzia molto serena, molto, molto bella. Abitavamo in un quartiere verde con un bellissimo giardino che mi è rimasto poi nel cuore, no? Come luoghi dell'infanzia, questi luoghi restano magici, no? Quindi questo
dove
giardino
si gioca.
Dove si gioca dalla mattina alla sera, sostanzialmente è stata la mia, diciamo, esperienza di comunità, no? Questo giardino per la, mi ha accompagnato tutta la mia infanzia, perché eravamo una comunità di bambini, di quelli che appena possono scendono con il pallone e tornano all'ora di cena sostanzialmente, e ci siamo inventati giochi, attività per anni, no? Dentro questo spazio protetto, tranquillo, e che era sostanzialmente a nostra disposizione. E quindi poi diventa un luogo dell'anima, no? In qualche modo, questo grande giardino.
Certo che poi sono i luoghi che gli psicoterapeuti auspicano di veder tornare a fiorire, perché erano quelli in cui si potevano veder nascere le prime relazioni, le prime esperienze anche con il corpo, di gioco, di scontro.
Sì, infatti poi ci sono tornato di recente, perché naturalmente sono luoghi che ogni tanto mi piace rivedere, però è completamente trasformato. Non ci sono più bambini, non si gioca più al pallone, non c'è il custode che ti insegue per sequestrarti il pallone, e non ci sono più le biciclette, le gare di automobiline, le biglie, tutto questo corredo che ha, diciamo così, rappresenta il meglio della mia infanzia è sparito, è diventato un luogo, diciamo, un giardino da vedere, insomma, no? Quindi da passeggiare volendo, no? Ma non c'è più la minima traccia dell'infanzia che lo aveva così calpestato, usato, abusato, come era ai miei tempi, insomma.
E le grida dei bambini che animano i giardini.
Sì, meravigliose grida dei bambini, insomma, meravigliose. Poi non per tutti, naturalmente, ma faceva parte anche della dialettica del posto, insomma, generazionale.
Vero. La mamma psicologa, psicoanalista, e tra l'altro lei ha una laurea in psicologia, Matteo Vegetti.
Sì, sì, sì.
Quindi all'inizio aveva pensato a quel percorso?
Sì, all'inizio avevo pensato a quel percorso ed ero andato anche a Trieste a studiare, perché dove c'era un filone di ricerca molto innovativo di psicologia sperimentale. E quindi, diciamo, la verità è però che io avevo la filosofia nel cuore. Sognavo, chissà perché, di diventare traduttore di Hegel, perché Hegel è sempre stata la mia grande passione, la fenomenologia dello spirito in particolare, e quindi il mio sogno è rimasto sempre quello. Quindi alla fine poi ho deciso di seguirlo e lasciare stare la psicologia, che non ha avuto, diciamo, nessun seguito nella mia vita, nessuna ricaduta, diciamo, professionale, o quasi. Invece la filosofia poi è diventata appunto la mia strada. Lì però mi sono dovuto spostare da Trieste, sono tornato a Milano e ho cominciato il mio percorso di studi filosofici, prima a Milano, poi a Torino.
Quindi la forma mentis adesso è quella di un filosofo, ma la psicologia, lo sguardo della psicologia le dà una visione diversa sulla vita, ogni tanto attinge a quella formazione.
In verità sì, nel senso che io mi sento molto affine ai linguaggi della psicologia e anche della psicoanalisi, e mi sento molto vicino, quindi è una di quelle cose che mi costa poco fatica capire, no? e ragionare in quella prospettiva. In verità sì, però appunto resta come una delle cose che nella vita non sono fiorite in qualche misura,
anche
però
se
la sento molto vicina in realtà. Sì, sì.
Filosofia e psicoanalisi camminano parallelamente.
Sì, infatti mi piace partecipare anche a dibattiti di questo genere, a fare qualche intervento quando mi invitano all'IRG qui a Lugano, a portare, diciamo, il punto di vista di un filosofo che però per certe questioni è molto vicino alla psicologia delle masse, no? In particolare, di cui mi sono recentemente occupato, perché è la più vicina alla filosofia politica, e quindi a ragionare insieme su queste cose è una cosa che mi piace ancora fare, sì.
Psicologia delle masse ci ricorda, perché è un tema molto interessante e molto attuale anche oggi, più che mai forse.
No, ma infatti è un grande filone di ricerca che nasce dalla sociologia di Le Bon in Francia alla fine dell'Ottocento, e che poi continua con Freud, con Jung, tutta una sua tradizione, e dialoga molto bene, diciamo, con quella ricerca anche del pensiero filosofico che ragiona sul che cosa crea il legame sociale, no? Che cosa è in grado di creare il legame sociale, che cosa è in grado di muovere le masse sotto il profilo di un comune sentire. E quindi si presta molto a ragionare, per esempio, sui fenomeni del populismo contemporaneo, sulla funzione dei nuovi media, no? Nell'imporre un punto di vista, nel condividere un punto di vista, nell'attivare passioni comuni. E quindi è essenziale per capire, secondo me, i fenomeni del mondo contemporaneo, uscendo, diciamo, da ragionamenti che sono pure naturalmente legittimi e importanti, ma che si basano sempre su analisi di tipo politico, geopolitico, economico, no? Le quali hanno naturalmente dei fondamenti molto importanti da cui non possiamo prescindere, però c'è sempre nella politica e nei fenomeni sociali un elemento psicologico senza il quale molti fenomeni non si spiegano, no? Non si spiegano. Allora ragionare su questa questione, quali sono per esempio i nuovi legami di massa contemporanei, perché sempre ce ne sono in qualche misura, anche se cambiano storicamente, la figura del leader come cambia, sì, per esempio, come si costruisce, come cambia, a chi si rivolge, che tipo di legame crea, che tipo di sentimento, diciamo, viene condiviso. Secondo me sono cose molto, molto importanti sulle quali riflettere.
Che ci riguardano da vicino. E di quella casa, dei libri, delle conversazioni, che cosa si è portato dentro come traccia più viva? C'è un'eredità familiare che riconosce ancora oggi nel suo lavoro? Forse questa.
Ma diciamo che la mia infanzia si divide a metà, perché poi quando ho compiuto 11 anni la mia famiglia ha lasciato questa casa, no? Quindi per me l'infanzia finisce lì. L'infanzia è quella cosa lì, è quello spazio recintato con questi 5-6 palazzi intorno, e la vita si consumava sostanzialmente dentro questo spazio, e quella è la mia infanzia, è rimasta lì, anche spazialmente. Poi ci siamo trasferiti invece in un'altra casa più in centro, e lì, diciamo, ho fatto la scuola media, poi il liceo, e allora sì. Allora, diciamo, lì la dimensione della cultura, della presenza dei libri in famiglia è diventata più importante. Devo dire che anche prima, quando ero bambino, c'erano delle discussioni a tavola. Siccome i miei genitori, soprattutto mio papà, erano molto interessati alla contemporaneità del mondo, no? Quindi anche a certi eventi tecnologici, sociopolitici, no? A me colpivano queste cose, mi colpivano alla questione di teologica, non so perché, ma ricorrevano a questioni di carattere teologico sulla la prova dell'esistenza di Dio, cose che possono, diciamo, interessare alla mente di un bambino, che però mi sono rimaste dentro, insieme alle prime cose sulle imprese spaziali, no? Naturalmente che esistevano anche queste, ed erano lì, ed erano discussioni che accadevano lì in quel momento storico, lo scudo spaziale di Reagan, di cui si giaceva, la guerra atomica, di cui, perché erano anni in cui la guerra atomica, adesso è tornata, diciamo così, il tema lo sentiamo vicino, ma per tanti anni è scomparso, nessuno ricordava la questione. Invece in quegli anni lì, negli anni 70, la questione della guerra atomica era una questione, diciamo, ancora sentita, no? E nel pieno della guerra fredda, in sostanza, diciamo, erano questioni, cose che mi colpivano, su cui ragionavo, e in qualche misura forse me le sono portate dietro. Però è chiaro, quando poi sono più cresciuto, ho più scoperto, diciamo, anche questo patrimonio di libri che c'era in casa, sì, che era molto bello, perché avevamo una libreria molto estesa, molto ricca, di testi filosofici, storici. Molto interessante era stare in quell'ambiente, sì.
Me la ricordo ancora quando ero venuta a intervistare la mamma tanti anni fa. Era ancora in quella bella casa. Lei poi ha lasciato Milano per vivere oggi a Salorino, questo piccolo nucleo raccolto, quasi sospeso nel paesaggio e così lontano dall'idea di metropoli. Cosa ha trovato qui che non trovava nella città, nella grande metropoli, nella media metropoli che è Milano?
Sì, Milano è una media metropoli, però si pensa come una metropoli, no? Quindi uno alla fine ci crede, ti convince di vivere una metropoli. Quindi il salto poi è stato evidentemente molto radicale, molto, molto forte, perché la metropoli, insomma, è qualcosa che chi ci ha vissuto non si libera tanto facilmente. Quindi resta un po' il pensiero ancora oggi per me, che pure mi trovo bene, mi trovo benissimo, però di come costruire dei ponti con la metropoli in modo tale da godere di tutti i vantaggi dei due mondi, no? Da una parte questa dimensione di campagna bucolica bellissima, perché diciamo vicino al bosco facciamo delle passeggiate meravigliose, però poi c'è anche, diciamo, il carattere, la vivacità, l'anonimia della metropoli, che sono, diciamo così, una dimensione che manca, no? Con cui vorrei stabilire un rapporto, perché poi sai, è vero che siamo vicini, no? Ma un'ora, però di fatto poi non è che con i tempi della vita quotidiana, del lavoro, eccetera, difficile, diciamo, realmente godere di questa vicinanza.
Comunque chi è cresciuto nella metropoli in effetti percepisce quell'energia e quando non c'è più sente che manca.
Sì, io credo che sia così, anche se poi devo dire che io sono andato via poi nel momento giusto, perché avevo già un'età adulta, era appena nata la mia prima bambina, quindi sentivo che entravo in una nuova fase, no? Nuova casa, nuova fase della vita. Vede come queste cose accompagnano, scandiscono la nostra vita, ma appunto si arrivano nel momento giusto. In quel caso è arrivata nel momento giusto, quindi anche questo trasferimento segnava, marcava un po' una fase di crescita, di cambiamento che aveva un senso, ecco.
Salorino come la vive? Perché c'è il bosco, appunto, c'è una natura bellissima e c'è anche, appunto, una certa sospensione, no? Rispetto a ciò che accade nel mondo.
È un bel posto dove stare, dove vivere, dove lavorare anche, perché è molto tranquillo, molto silenzioso, avendo anche due istituzioni come la SUPSI e l'Accademia, no? Dove passo parte delle mie giornate. È bello ritirarsi, no? In una casa che, diciamo, in un luogo così tranquillo e in una dimensione completamente diversa, diciamo, dove abbiamo due cani, due conigli, e quindi viviamo una quotidianità un po' diversa, diciamo, dalla dimensione urbana, ma anche dalla dimensione del lavoro, no?
È vero, perché voi avete anche diversi animali, c'è un bellissimo giardino con fiori, piante, e ci sono diversi animali che fanno parte della famiglia.
Abbiamo due cani e due conigli, e ci chiedevamo come avrebbe funzionato questa convivenza. Hanno fatto tutto loro, si sono spartiti il territorio e quindi hanno stabilito che c'è un confine ideale che passa sotto il tavolo da pranzo e che i conigli non passano mai sostanzialmente quando sono in casa, e i cani rispettano questo patto territoriale. Fossimo noi capaci, diciamo, di accordarci così sulle questioni spaziali non sarebbe male, invece purtroppo da noi i conflitti sono più comuni. Loro hanno stabilito un patto che rispettano, e nessuno dei due tutto sommato si sente, diciamo, trattato ingiustamente, anche perché i conigli poi dominano il giardino, che rimane la loro appannaggio, mentre i cani se ne disinteressano. Quindi tutto sommato hanno fatto un buon accordo.
Un tacito patto?
Un accordo territoriale, però senza nessun rapporto, senza nessuna condivisione, proprio come mondi separati.
E le bisce in giardino?
Ci sono, ogni tanto arrivano. E sono un amante della natura, però non sono, devo dire, un amante dei serpenti.
Un po' paura.
Fanno un po' impressione.
Però non fanno nulla, quindi è una buona convivenza alla fine.
Beh, diciamo, io spero che se ne vadano al più presto, quando capita. Ho anche provato, quando c'era un ospite piuttosto insistente e neanche tanto piccolo, ho provato a chiamare un aiuto da un esperto che si occupa di queste cose, viene ad aiutarti quando c'è un serpente, si chiama così, Mister Serpente. E l'ho chiamato e lui mi ha risposto al telefono, che se l'ha fatto descrivere, beh, ma questo è uno scorzone, quindi lei si può ritenere un fortunato, perché vuol dire che c'è una buona varietà biologica nel suo territorio, nel suo giardino. Dico, sì, però messo di fronte a questa constatazione sulla biodiversità, non ha potuto fare alcunché se non accettare la
come anima di emergenza terra, poi
appunto, quindi mi sono sentito, diciamo, anche un po' in colpa nel voler sfrattare questo serpentone, che poi se n'è andato.
Ha capito che non era ben voluto.
Si vede, sì, si vede. Forse c'erano troppi conigli anche in giro che non gli piacevano.
Venendo alla sfera professionale, lei lavora all'USI e alla SUPSI, è professore. Tra i suoi incarichi, lo dicevamo, lei dirige un progetto di ricerca di cui la SUPSI è capofila, che indaga come le tecnologie aeree, quindi droni, satelliti, sistemi di visione dall'alto, stiano riscrivendo in qualche modo il nostro modo di percepire, di governare, di organizzare lo spazio, il mondo, il nostro territorio, la nostra vita. Che ruolo ha questa dimensione, la terza dimensione, come chiave per leggere come viviamo oggi, Matteo Vegetti?
Beh, è una dimensione che sta diventando sempre più importante e che ha come caratteristica il fatto di essere invisibile. Noi non vediamo questa enorme infrastruttura, perché va pensata così, come un'infrastruttura, una gigantesca infrastruttura ipertecnologica che sta sopra le nostre teste e che è assolutamente invisibile, ma che è sempre più importante in un insieme di fenomeni, anche quotidiani. Tutte le volte che facciamo un pagamento con una carta di credito o un bancomat, noi stiamo utilizzando un satellite, perché il dato è geolocalizzato. Quindi non ci rendiamo conto della presenza dei satelliti in tutto ciò che facciamo. Naturalmente quel gesto geolocalizzato è tracciabile, è un dato, quindi si trasforma in una cosa, perché a sua volta i dati sono cose, no? Le informazioni sono cose che possono essere lo sappiamo, no? Adesso non voglio dire che siano utilizzati, venduti, però dobbiamo pensare che tutti i dati sono cose, no? Hanno una loro realtà ontologica. Bene, quindi i satelliti continuano a produrre cose. Ogni volta che fotografano la Terra, riprendono i fenomeni atmosferici, conosciamo il cambiamento climatico in particolare grazie alle immagini satellitari, perché il satellite è molto utile nella grande scala, no? Nei controlli dei fenomeni geopolitici, nei confronti dei fenomeni climatici, ma hanno anche la capacità, diciamo così, di penetrare, zoomando dentro il nostro spazio di vita, e sempre di più grazie alle straordinarie tecnologie ottiche di cui sono dotati, tanto da poter ormai leggere, individuare il volto di una persona, insomma, dalla loro altitudine, e sono quindi fondamentali anche nella dimensione della guerra, come vediamo quotidianamente, ma anche nella costruzione di una rete internet che sempre di più si sta spostando dalla dimensione del cavo alla dimensione aerea, no? Dove tra l'altro l'internet diventa meno vulnerabile, perché la dimensione del cavo è più vulnerabile. Quindi c'è un enorme trasferimento di funzioni, no? Che sono funzioni civili, che sono funzioni militari, che hanno a che fare con il volo dei droni, per intenderci, no? Che sono oggetti che stanno a metà tra la terra e il cielo, quindi abbiamo anche questo tipo di spazialità più complesse, e tutte le funzioni di controllo, sorveglianza, monitoraggio, comunicazione, che mano a mano si stanno trasferendo dalla terra o dal mare addirittura allo spazio. Quindi diventa un'infrastruttura su cui sta puntando moltissimo il capitalismo contemporaneo, che sta investendo enormi cifre, comprendendo che quello spazio ha un enorme potenziale, no? Ed è spazio libero, è rimasto l'ultimo spazio libero, perché ormai la Terra, lo sappiamo, è tutta presa, è tutta occupata, no? Ma nella storia l'umanità ha sempre prodotto degli spazi liberi, e l'ultimo spazio libero è quello, libero ancora per poco, perché le orbite basse, che sono quelle per i satelliti geostazionari le più pregiate, vengono praticamente occupate da satelliti privati, che, come quelli di Musk, no? Che possono occupare le orbite più preziose, sono un bene finito, diciamo, un bene rivale, perché ci stanno un certo numero finito di satelliti, non sono ancora, diciamo, esaurite, però se saranno presto, al ritmo in cui Elon Musk sta lanciando i suoi satelliti in queste fasce, sono moltissime e vengono lanciati a un ritmo veramente incredibile, che nessuna altra potenza nazionale al mondo è in grado di imitare. Quindi siamo, gli Stati Uniti hanno, a questo punto di vista, un vantaggio strategico enorme, però è quasi tutto nelle mani di un privato. Questo è un fatto inquietante, che è un unicum, diciamo, del nostro tempo storico.
E tutto ciò che riguarda questa nuova dimensione, la lettura e il controllo da parte di questa nuova dimensione, che è quella spaziale, quali interrogativi ci pone dal punto di vista etico, ad esempio?
Beh, intanto noi non sappiamo che cosa fanno esattamente questi satelliti, soprattutto i satelliti militari, ma anche in parte i satelliti privati di Elon Musk. Non sappiamo cosa fanno, perché hanno il potenziale che viene deciso dalla sua proprietà. Quindi avete visto, tanto per fare un esempio, cosa succede in Ucraina quando Elon Musk dà e toglie internet all'esercito ucraino e all'esercito russo. Quindi abbiamo un signore privato che ha un potere enorme sui destini di una guerra che ha tutta l'importanza che noi sappiamo. Naturalmente non è mai esistito qualcosa del genere, un potere personalistico di questo tipo. E poi naturalmente ci sono anche tutte le questioni relative al reperimento di informazioni, allo spionaggio, che diventano sempre più rilevanti, anche perché cominciano adesso ad agire in associazione alla intelligenza artificiale, che ha sistemi di riconoscimento, di incrocio dei dati, portentosi che sfuggono, diciamo così, alla, in parte alla nostra comprensione, perché sono segreti, e che hanno in questa infrastruttura un elemento assolutamente decisivo. E quindi ci sono molte incognite nel cielo, no? C'è molte incognite.
E sempre su queste tematiche, nel suo libro La svolta aerea, lei mostra proprio come lo sguardo dall'alto abbia trasformato in profondità la nostra relazione con il territorio e il pianeta. Quando inizia la svolta aerea?
Ma diciamo, si può discutere, no, su questo tema, ma secondo me la svolta aerea può essere fatta coincidere con il volo di un grande fotografo, il più grande fotografo della storia, che è Nadar. Voi forse lo conoscerete per i suoi grandi ritratti in bianco e nero, questi meravigliosi ritratti in bianco e nero. Ma Nadar è stato anche il primo a utilizzare il pallone aerostatico per scattare la prima fotografia dall'alto. Ed è stato un evento straordinario, no? Un evento straordinario perché lui ha impegnato moltissimo tempo, perché tecnicamente non era affatto facile, con i dispositivi dell'epoca, scattare una foto da un pallone aerostatico. Lui ha scattato queste foto di Parigi, e questo ha dischiuso un potenziale che noi stiamo esplorando anche adesso. Ci sono delle pagine bellissime del suo libro Il diritto al volo, in cui dice: ma tutti sanno qual è la gioia di un generale quando trova un campanile da quale poter osservare il campo di battaglia. Tra l'altro questo ci dice molto sulla associazione tra l'altitudine e la storia militare, diciamo, la strategia. Dice: io ho il mio campanile portatile, il mio campanile volante, vado sul mio campanile, cioè sul suo pallone aerostatico, e posso scattare tutte le foto che voglio all'infinito del territorio sottostante. E in alcune pagine lo chiama la navicella, no? Termini molto moderni, la mia navicella, che gli consente di poter inviare al quartier generale, mediante un metodo molto semplice, cioè una corda, tutte le foto che vuole, no? E se ci pensate, questo è l'inizio di tutto, in un certo senso. Poi durante
era il primo drone.
Sì, era la prima navicella spaziale, come dice lui, anche se volava a 800 metri. Ma durante l'assedio della Comune di Parigi del 1870-1871, che dove l'esercito prussiano assedia Parigi, lui usa un pallone aerostatico, anzi più di uno, a dire il vero, per portare rifornimenti e notizie all'interno della città, e usa anche delle gabbie con cui mette dei piccioni viaggiatori che entrano nella città. Poi da lì i messaggi venivano fotografati e ridotti a un microfilm, sostanzialmente, in modo che ogni piccione potesse portare centinaia di messaggi fuori dalla città, e questo sia il drone, no? E li lasciavano volare fuori dalla città per portare informazioni, no? Quindi si afferma già il pallone aerostatico lì come un mezzo per superare i confini, per fotografare dall'alto, per portare comunicazione da un punto all'altro della Terra, anche se erano vicini, dentro e fuori Parigi. Insomma, praticamente siamo già vicini alla funzione dei satelliti di cui parlavamo prima. È il primo, lo Sputnik, verrà messo in orbita nel 1957, praticamente 100 anni dopo la prima foto scattata da Nadar a Parigi, no?
E le foto iconiche, penso soprattutto alle due, Earthrise e Blue Marble, che significato hanno avuto?
Enorme sotto un punto di vista differente, soprattutto sotto un punto di vista morale, filosofico, direi. Sono state due foto sconvolgenti, soprattutto la prima, che è una bella. Io preferisco la prima tra le due. La seconda è la più commercializzata al mondo tutt'oggi, Blue Marble, che rappresenta, no, lo sapete, tutto il pianeta, questa biglia blu sullo sfondo nero del cosmo. Però la prima è di una bellezza veramente ancora oggi, non si esaurisce mai la sua capacità di sorprenderci, perché si vede, Earthrise vorrebbe dire, è una parola fatta sul conio di Sunrise, no? Quindi sull'alba, ma non l'alba del sole, no? Ma l'alba della Terra. Perché? Perché questa foto presa la vigilia di Natale del 1968 da Bill Anders dall'Apollo 8 mostra una fetta della Terra, diciamo, che emerge sullo sfondo del suolo lunare. Quindi abbiamo in primo piano il suolo lunare grigio, e in lontananza si vede la Terra che comincia a spuntare, no? Come se fosse appunto un'alba. E quindi è un'esperienza estraniante tutt'oggi, no? Perché ci rende extraterrestri, no? Gli extraterrestri siamo noi in quel momento. Siamo su un altro pianeta, su un altro suolo, e vediamo la Terra come se fosse uno dei qualsiasi miliardi di pianeti nel cosmo, come se non fosse la nostra Terra, come se fosse un oggetto separato da noi. E qui nasce l'autocoscienza planetaria, no? Nasce una forma di presa di consapevolezza su che cos'è la Terra come unità e quindi anche come nella sua fragilità, no? Perché in fondo non l'abbiamo mai vista come nella sua piccolezza, nella sua unità, nei suoi confini perfettamente finiti, no? Come la si vede da quella foto. Infatti c'è un grande poeta che si chiama Archibald MacLeish, americano, che il giorno dopo sul New York Times dirà che per la prima volta gli uomini hanno visto la Terra. Sì, effettivamente non l'avevamo mai vista, no? L'abbiamo vista soltanto lì, si è posta sotto i nostri occhi, no? E allora lì si è cominciato anche a dire, beh, ma insomma, ma allora per un effetto di scala semplicemente scompaiono ovviamente i confini, scompaiono le nazioni, no? Vediamo la Terra come un'unità geologica. In pratica questa visione è anche una macchina del tempo, cioè ci porta fuori dalla storia, non ci sono più le civiltà, non ci sono più i confini, non ci sono più gli stati, c'è solo la Terra con le sue superfici emerse e l'acqua, e di una bellezza unica, nel senso che anche Bormann diceva, ma ci guardavamo intorno e vedevamo soltanto grigiore e poi in fondo c'è questa macchia di colore blu meravigliosa, no? Che nel senso di tutta l'eccezionalità in fondo di questa oasi nel cosmo che sarebbe la Terra, no? E prendere coscienza di questa, dell'eccezionalità della Terra, del suo carattere, diciamo così, incontaminato, quindi pacifista, perché allora tutte le guerre diventano assurde, no? In fondo la Terra è una per tutti, questa è l'evidenza che Earthrise porta con sé. Una Terra quindi unica per tutti, ma anche fragilissima, un'eccezione inspiegabile vista così dallo spazio. Beh, nasce quella coscienza o autocoscienza planetaria che genera l'ecologia, non naturalmente i dati ecologici sulla crisi ecologica che esistevano già, studi importanti, però non erano popolari. Invece la visione, questa potente visione, poi nel 1968, lo stesso anno, nasce il Club di Roma che ne fa un manifesto e poi nel 1970 la Giornata della Terra. Quindi decollano i movimenti ambientalisti, ecologisti, anche sull'effetto, diciamo così, emozionale di questa visione.
Nasce un'idea
che poi è, diciamo, anche merito della NASA, perché in verità questa foto non era così come noi siamo abituati a vederla, perché siccome la navicella dell'Apollo 8 era girata in quel momento, quando hanno scattato la foto la superficie lunare era sulla destra e la Terra sulla sinistra, quindi non c'è un alto e un basso nell'originale. È ancora più estraneante l'originale, no? Perché non c'è più né un alto né un basso, in effetti dallo spazio non ha nessun senso alto e basso, e quindi abbiamo la Luna a sinistra e la Terra a destra. Poi, siccome era troppo strana questa immagine, allora la NASA ha deciso di girarla e ne ha fatto, con questo movimento, qualcosa con cui siamo più familiari, cioè una prospettiva di tipo romantico, capace così di evocare anche sentimenti di nostalgia che nell'originale non c'erano, in verità, perché prevale la stranezza di avere due pianeti, uno a destra e uno a sinistra, senza avere alcun suolo.
Sono l'uno accanto all'altro.
Uno di fronte all'altro, uno accanto all'altro, sì, e non c'è suolo, non c'è base, diciamo, in quella foto originale.
E da qui una nuova prospettiva. E l'aviazione, al principio di tutto, ha riformato lo spazio. Che impatto ha avuto?
Beh, l'aviazione ha avuto un impatto enorme dal punto di vista militare, dal punto di vista civile, ha riformato completamente lo spazio e i rapporti anche tra le città, tra le distanze. Il mondo si è rimpicciolito, questa era un'evidenza, diciamo, già per la cultura degli anni 40, no? Era colpita dal rimpicciolimento del mondo, che poi è continuato a rimpicciolirsi sempre di più, no? Per via delle comunicazioni e della facilità anche eccessiva, no? Di mobilità che abbiamo oggi, per cui siamo in poche ore a Berlino, a Londra o a Mosca, no? Questo naturalmente produce un restringimento del globo che fin dall'inizio va a pari passo con l'informazione, perché fin dagli anni 30-40 radio e aereo sono messe insieme. E questa è una cosa stranissima, però è evidente per quel tipo di società, di umanità, che la capacità dirompente della radio di attraversare lo spazio e di raggiungere qualsiasi punto della Terra, a prescindere dalle distanze, dalla morfologia dei territori, è accostata a quella dell'aeroplano, no? Che agisce in certo senso in questo tipo di spazialità neutrale, né marittima né terrestre, e che agisce come quella forza che muta le distanze e restringe il pianeta. Quindi tutte e due sono grandi, potenti agenti di quello che chiamiamo la globalizzazione, perché anche qui si parla di una coscienza del mondo globale che nasce con questa manipolazione tecnica delle distanze, con la creazione di nuove prossimità, con tutti i rischi che questo comporta, perché le distanze anche proteggono, mentre le vicinanze fanno sì che i fenomeni siano più contagiosi, no? L'abbiamo visto col Covid, quanto la rete aerea è contagiosa, no? Perché il virus ha viaggiato in aereo, no? Si è spostato da Wuhan alla Svizzera, all'Italia e tutto il mondo, perché è salito sulla rete aerea e ha sfruttato la rete aerea, quindi che è una rete che è diventata una rete tecnico-biologica, no? In quel momento evidente. E quindi naturalmente questa vicinanza, questa manipolazione delle distanze aumenta anche i rischi del contagio, ecco, tra fenomeni diversi che invece prima venivano neutralizzati dalle distanze molto più facilmente, dalle distanze naturali.
E su quali aspetti si concentra nel progetto che sta guidando Matteo Vegetti?
Beh, ci sono diversi ricercatori che sono all'opera, quindi ci sono diversi tipi di indirizzi di studio. C'è chi studia l'impatto della fotografia aerea in Svizzera, Mittelholzer, come ha cambiato questo grande aviatore che ha fotografato per prima tutta la Svizzera dall'alto, quindi come ha creato anche una coscienza nazionale attraverso la sua sterminata produzione fotografica. E c'è invece chi studia questioni più prossime all'epoca dello spazio, e quindi più recenti, più vicine a noi. C'è chi studia la storia, diciamo, dei paradigmi che sono trapassati dal periodo che si chiama Air Age al periodo della Space Age, cioè dell'aria e dello spazio, perché ci sono stati dei periodi di sovrapposizione, no? Dire. C'è chi studia la questione del diritto, chi studia i droni, questo strano oggetto che non è un aereo, non è un missile, non è una televisione, ma assembla, diciamo così, diverse tecnologie in una, creando questo oggetto ibrido che è tipico, in certo modo, dei nostri tempi, no? Che è in grado di unire territori molto lontani, alcuni vicini, la prossimità di chi lo vede vicino, no? Ma poi possono essere pilotati a distanze continentali, e però utilizzano anche la presenza dei satelliti, quindi creano degli assemblaggi di spazio che sono, diciamo, molto poco naturali, molto una spazialità di tipo tecnico che è difficile anche rappresentare, no? Nelle nostre menti. Quindi ci sono diversi indirizzi di studio dentro questa ricerca che si muovono nell'orbita della questione generale che dicevo prima.
Quindi le implicazioni sono davvero molte, sociopolitiche, geopolitiche.
Sì, i droni, diciamo, sì, ci sono implicazioni geopolitiche molto rilevanti, anche questioni di diritto enormemente rilevanti, perché diciamo dissociano l'attore, il soggetto dal mezzo, e quindi è difficile attribuire poi delle responsabilità alle azioni condotte dai droni o risalire a chi è il responsabile, specie da quando l'intelligenza artificiale ha cominciato a pilotare automaticamente, no? Allora questo è un esempio che fa capire molto facilmente, credo, che la difficoltà anche di attribuire poi delle responsabilità a un drone che agisce secondo i paradigmi dell'intelligenza artificiale e delle aziende che li ha prodotti, che però li ha venduti e a sua volta li ha ceduti. Quindi ci sono questioni molto complicate. Però l'aviazione da sempre ha posto questioni complicate, no? Dal punto di vista del diritto, dall'origine, che crea un vuoto nel diritto, no? Dal primo momento in cui Blériot sorvola la Manica a terra in Inghilterra, a Dover, nel 1909, si crea un vuoto nel diritto, perché nessuno sapeva, aveva superato i confini, sì, ma l'aveva fatto per via aria, no? Esistono ancora i confini, fino a che punto si estendono? Qui nascono queste grandi domande, perché la terra, dopo, l'aria a chi appartiene? È possibile dire che l'aria appartiene a me, al mio stato e non al tuo? Oppure l'aria è un bene comune? Sono tutte questioni che ci portiamo presso, fino alla questione del più contemporanee, su si può colonizzare la Luna? Chi ha diritto sulle materie prime che si possono estrarre dagli altri pianeti, l'acqua, le terre rare? Sono beni comuni dell'umanità, come dice un famoso trattato degli anni 60, ma se sono beni comuni dell'umanità, cosa facciamo? Le spartiamo, come volevano i paesi del terzo mondo quando questo trattato è stato approvato dall'ONU. La storia dell'aria si accompagna a grandissimi paradossi e difficoltà giuridiche, lo fa ancora, no? Lo fa ancora, sia sul fronte della colonizzazione dello spazio, sia sul fronte delle tecniche come quelle dei droni.
Quindi ci diceva, con la storia dell'aria e la Terra vista dallo spazio ci arriva anche una nuova coscienza ecologica. Lei è anche l'anima dell'ormai consolidato ciclo di incontri Emergenza Terra, la SUPSI, ha portato temi che toccano radici culturali, filosofiche della crisi ecologica. Che cosa ha assorbito da questo percorso di incontri pubblici?
Ma devo dire che io ho imparato moltissimo dai miei ospiti, e ho capito tanto del nostro mondo che prima mi sfuggiva, quindi diciamo sono il primo allievo di questo ciclo di conferenze, diciamo così, e sono grato a tutti quelli che sono passati e ci hanno spiegato il cambiamento climatico da tante prospettive diverse, no? Non soltanto quella dei climatologi, che resta assolutamente fondamentale, ma anche da quelli della geopolitica, dell'etica, perché si pongono questioni globali di giustizia sociale, e questione delle migrazioni, e soprattutto anche, diciamo, il tema di tutte le scale che questa trasformazione colpisce, quindi dalla piccola scala territoriale che può riguardare noi e altri territori alla macroscala. Questo rende il discorso molto complicato, molto interessante, perché intreccia appunto questioni etiche, politiche, biologiche, e quindi è un campo, diciamo così, sterminato, che secondo me è ancora oggi, nonostante diciamo il periodo storico drammatico che stiamo vivendo, resta ancora la questione principale da comprendere e la principale sfida che noi abbiamo, perché è una sfida, diciamo così, a lunga scadenza, no? Che ha in qualche modo implicata in tutti gli altri fenomeni, no? Implica tutti gli altri fenomeni, la produzione, la guerra, la siccità, eccetera. E quindi per me è molto importante. Adesso quello che vorremmo proporre è un ciclo, il prossimo, che si intitolerà La grande trasformazione, in cui proviamo a capire anche, diciamo così, dopo aver analizzato il modo in cui la crisi climatica sta impattando il pianeta, vogliamo riflettere anche su come se ne esce, in un certo senso, no? Su come usciamo dall'antropocene.
Perché questo è il punto, alla
perché
fine.
Alla fine questo è il punto, no? Cioè, è chiaro che bisogna capire come stanno le cose realmente, perché sennò non si possono impostare delle strategie. Però siamo arrivati al punto che la domanda cruciale è
come
okay,
se ne
ma
esce?
Adesso cosa facciamo sul fronte delle energie? Non abbiamo paura di mettere in discussione questioni anche spinose, per esempio il nucleare, va discusso secondo me, va discusso le potenzialità delle energie alternative, va discusso il nucleare, va discusse le grandi questioni relative all'etica, alle scelte di fondo della nostra vita, vanno discusse i problemi politici. Ci sono un sacco di questioni che devono essere affrontate per consentirci di fare questo esodo, no? Siamo entrati all'origine della rivoluzione industriale dentro questo periodo storico che si è basato sul fossile, perché ancora vediamo la chiusura stesso Hormuz, dello stretto di Hormuz, che impatto ha sul nostro mondo, no? Siamo entrati nel mondo del fossile con tutto quello che ne è seguito. Il problema è adesso come ne usciamo, no? Quali sono le vie d'uscita? Naturalmente la risposta non è semplice, sappiamo che non accadrà con facilità e tutto d'un colpo, no? Però dobbiamo cominciare a mappare le alternative che ci sono sul campo con realismo, che ci serve per far fronte a una situazione la cui gravità e concretezza penso che sia ormai sotto gli occhi di tutti.
Non si tratta di catastrofismo, ma bisogna assolutamente correre ai ripari.
Eh sì, bisogna cominciare subito, cioè in realtà siamo già molto in ritardo e il danno fatto da queste guerre, di questo periodo, ci si riflette troppo poco, e anche su questo l'abbandono della questione della transizione ecologica dalle agende politiche degli stati. Questo è una delle cose di cui non si discute mai, ma un impatto avrà delle conseguenze, io temo, molto severe. Quindi bisogna
per generazioni e generazioni.
Quindi questo, diciamo così, è un effetto collaterale del periodo critico che stiamo vivendo, ma questo effetto collaterale, diciamo, va guardato negli occhi, no? Ed è quello che vogliamo fare a partire da questo ciclo di conferenze.
E Matteo Vegetti, lei è una bella figlia che si chiama Anna e che rappresenta le nuove generazioni, quindi emergenza terra è anche e soprattutto per loro.
Ma veramente è così, e diciamo quello di cui mi accorgo, ed è davvero un sollievo, è che queste giovani generazioni, Anna è una 14enne, non sono soltanto nativi digitali, ma sono anche, diciamo così, nativi ecologisti, no? Quindi non devono apprendere più che tanto le questioni dell'ecologia, devono naturalmente comprenderle, ma hanno una predisposizione naturale verso una sensibilità acquisita, introiettata, ed è una cosa molto bella, per cui hanno acquisito appunto questa sensibilità, per cui anche nella vita quotidiana le questioni più semplici, il riciclaggio della lattina o della plastica, eccetera, sono molto attenti e percepiscono come, diciamo così, un comportamento incomprensibile il fatto che qualcuno non se ne occupi, magari in un gesto di leggerezza o soprapensiero, come capita anche a me, spero anche ad altri, mi capita di buttare nella spazzatura qualcosa che non andrebbe lì, ecco che subito la cosa viene rimarcata e stigmatizzata, giustamente, e mi fa davvero piacere, ma anche amante della natura, no? Quel contesto che descrivevamo prima in qualche modo agevola. Immagino che magari in una grande metropoli sia più distaccati dal rapporto con la natura, invece noi lo percepiamo, diciamo così, quotidianamente, no? Quindi c'è questo forte collegamento col bosco, con gli animali, con l'acqua, no? Che aiutano sicuramente a percepire la questione ecologica anche nella scala, diciamo così, del nostro territorio.
Matteo Vegetti, è stato un piacere davvero averla ospite e condividere tanta parte del suo mondo e della sua vita. Matteo,
grazie Vegetti. Mille, grazie, un piacere.
Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo naturalmente che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Ci salutiamo con un brano di Guccini che so lei ama particolarmente, che è Eskimo. E su queste note ci salutiamo da Matteo Vegetti e da Michela Daghini. Un saluto e buon proseguimento.
Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così. L'estate finiva più natur. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta e a prezzi di inflazione quella che chiama la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto, anche se adesso è al vento quello che io per vederlo ci ho impiegato tanto, filosofando pure sui perché. Ma tu non sei cambiata di tanto, e se cos'è un orgasmo ora lo sai, potrai capire i miei 20 anni allora, quasi 100 adesso capirai. Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa. Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però inutilmente ti sei provata con foto di famiglia o paletò. E quanto son cambiato da allora, e l'eschimo che conoscevi tu lo porta addosso mio fratello ancora, e tu lo porteresti e non puoi più. Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno o a Carnevale. Lasciammo allora tutti e due un qualcuno che non ne fece un dramma, non lo so, ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletò. Ma avevo la rivolta fra le dita, dei soldi in tasca niente, tu lo sai, che mi pagavi il cinema stupita e non ti era toccato farlo mai. Perché mi amavi non l'ho mai capito, così di diverso da quei tuoi cliché, perché fra i tanti bella che hai colpito ti sei gettata addosso proprio a me. Infatti i fiori della prima volta non c'erano già più nel 68, scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e il profo. E Gianni ritornato da Londra a lungo ci parlò dell'LSD, venne una quasi conferenza colta sul suo viaggio di nozze stile freak, e noi non l'avevamo mai fatto, e noi che non l'avremmo fatto mai. Quell'erba ci cresceva tutta attorno, per noi crescevano solo i nostri guai. Forse ci consolava far l'amore, ma precari in quel senso si era già. Un buco da un amico, un letto a ore, su cui passava tutta la città. L'amore fatto alla boia d'un Giuda e al freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda era un fatto di clima e non di voglia. E adesso che potremmo anche farlo, e adesso che problemi non ne ho, e nostalgia per quelli contro un muro o dentro un cine o là dove si può. E adesso che sappiamo quasi tutto, e adesso che problemi non ne hai, per nostalgia lo rifaremmo in piedi, scordando la moquette stile e l'hi-fi. Diciamolo per dire, ma davvero si ride per non piangere, perché se penso a quella che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e per te. Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là, sarà per aver 15 anni in meno, può avere tutto per possibilità, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto chi lo sa. A 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età. Oppure allora si era solo noi, non c'entro meno quella gioventù di discussioni, caroselli, eroi, perché è rimasto, dimmelo un po' tu. E questa domenica in settembre se ne sta lentamente per finire, come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati, soddisfatti, giocando a dire che si era più felici, pensando chi si è perso o no a quei patti. Ed io che ho sempre un eschimo addosso, uguale a quello che ricorderai, io come sempre faccio quel che posso, domani poi ci penserò se mai. Ed io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come hai ignorato le altre, poi saranno le ultime, ormai.